Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 14, paragrafo 2. Quella notte di luna piena sulla vetta del Monte degli Ulivi. È comunque proprio in questo viaggio a Gerusalemme per la seconda Pasqua che Gesù insegna agli apostoli, come già accennato in precedenza, la preghiera del Padre nostro. È una sera placida, con la luna che illumina il cammino. Dopo aver consumato la cena pasquale in città, in una delle case di Lazzaro, il gruppo apostolico esce dalle mura di Gerusalemme e si dirige verso il Monte degli Ulivi, posto panoramico e splendido. Giunto sulla vetta, si siedono tutti e Gesù si rivolge agli apostoli, rammentando loro come un giorno essi gli avessero chiesto di insegnare loro a pregare come lui pregava. Ora, continua Gesù, essi hanno raggiunto un minimo di preparazione sufficiente affinché le parole della preghiera non siano una mera formula di parole vane. Sotto la luce splendente della luna, nel cielo blu della Palestina, tra il frusciare degli ulivi, egli si rivolge dunque agli apostoli che gli stavano seduti intorno con queste parole.
Udite, quando pregate, dite così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo. Venga il regno tuo, in terra come lo è in cielo, e in terra come in cielo, sia fatta la volontà tua. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno. Gesù si è alzato per dire la preghiera e tutti lo hanno imitato, attenti, commossi. Non occorre altro, amici miei. In queste parole è chiuso come in un cerchio d'oro tutto quanto ha bisogno all'uomo per lo spirito e per la carne e il sangue. Con questo chiedete ciò che è utile a quello e a questi. E se farete ciò che chiedete, acquisterete la vita eterna. È una preghiera tanto perfetta che i marosi delle eresie e il corso dei secoli non l'intaccheranno. Il cristianesimo sarà spezzettato dal morso di Satana, e molte parti della mia carne mistica verranno staccate, separate, facenti cellule a sé, nel vano desiderio di crearsi a corpo perfetto come sarà il corpo mistico del Cristo, ossia quello dato da tutti i fedeli uniti nella Chiesa apostolica che sarà, finché sarà la terra, l'unica vera Chiesa. Ma queste particelle separate, prive perciò dei doni che io lascerò alla Chiesa Madre per nutrire i miei figli, si chiameranno però sempre cristiane, avendo culto al Cristo, e sempre si ricorderanno nel loro errore di essere venute dal Cristo. Ebbene, esse pure pregheranno con questa universale preghiera. Ricordatevela bene, meditatela continuamente, applicatela alle vostre azioni. Non occorre altro per santificarsi. Se uno fosse solo in un posto di pagani, senza chiese, senza libri, avrebbe già tutto lo scibile da meditare in questa preghiera e una chiesa aperta nel suo cuore per questa preghiera. Avrebbe una regola e una santificazione sicura. Padre nostro. Io lo chiamo Padre. Padre è del Verbo. Padre è dell'incarnato. Così voglio lo chiamiate voi. Perché voi siete uni con me, se voi in me permanete. Un tempo era che l'uomo doveva gettarsi volto a terra per sospirare fra i tremori dello spavento Dio. Chi non crede in me e nella mia parola, ancora è in questo tremore paralizzante. Osservate nel Tempio, non Dio, ma anche il ricordo di Dio è celato dietro triplice velo agli occhi dei fedeli. Separazioni di distanze, separazioni di velami, tutto è stato preso e applicato per dire a chi prega: tu sei fango, egli è luce, tu sei abietto, egli è santo, tu sei schiavo, egli è re. Ma ora, alzatevi, accostatevi. Io sono il sacerdote eterno. Io posso prendervi per mano e dire: venite. Io posso afferrare le tende del velario e aprirle, spalancando l'inaccessibile luogo chiuso fino ad ora. Chiuso? Perché? Chiuso per la colpa, sì, ma ancor più serrato dall'avvilito pensiero degli uomini. Perché chiuso, se Dio è amore, se Dio è padre? Io posso, io devo, io voglio portarvi non nella polvere, ma nell'azzurro, non lontani, ma vicini, non in veste di schiavi, ma di figli sul cuore di Dio. Padre, padre, dite, e non stancatevi di dire questa parola. Non sapete che ogni volta che la dite, il cielo sfavilla per la gioia di Dio? Non diceste che questa, e con vero amore, fareste già orazione gradita al Signore? Padre, padre mio, dicono i piccoli al padre loro, e la parola che dicono per prima, madre, padre. Voi siete i pargoli di Dio. Io vi ho generati dal vecchio uomo che eravate e che io ho distrutto col mio amore per far nascere l'uomo nuovo, il cristiano. Chiamate dunque con la parola che per prima conoscono i pargoli, il Padre Santissimo che è nei cieli. Sia santificato il tuo nome. O nome più di ogni altro, santo e soave, nome che il terrore del colpevole vi ha insegnato a velare sotto un altro. No, non più Adonai, non più, è Dio. È il Dio che in un eccesso di amore ha creato l'umanità. L'umanità d'ora in poi, con le labbra mondate dal lavacro che io preparo, lo chiami col suo nome, riservandosi di comprendere con pienezza di sapienza il vero significato di questo incomprensibile, quando, fusa con esso, l'umanità, nei suoi figli migliori, sarà assurta al regno che io sono venuto a stabilire. Venga il regno tuo, in terra come in cielo. Desideratelo con tutte le vostre forze questo avvento, Sarebbe la gioia sulla terra se esso venisse. Il regno di Dio nei cuori, nelle famiglie, fra i cittadini, fra le nazioni. Soffrite, faticate, sacrificatevi per questo regno. Sia la terra uno specchio che riflette nei singoli la vita dei cieli. Verrà. Un giorno tutto questo verrà. Secoli e secoli di lacrime e sangue, di errori, di persecuzioni, di caligine rotta da sprazzi di luce irraggianti dal faro mistico della mia chiesa, che se barca è e non verrà sommersa, è anche scogliera incrollabile ad ogni maroso e alta terrà la luce, la mia luce, la luce di Dio, precederanno il momento in cui la terra possederà il regno di Dio. E sarà allora come il fiammeggiare intenso di un astro che, raggiunto il perfetto del suo esistere, si disgrega, fiore smisurato dei giardini eterei, per esalare in un rutilante palpito la sua esistenza e il suo amore ai piedi del suo creatore. Ma venire verrà. E poi sarà il regno perfetto, beato, eterno del cielo. E in terra come in cielo sia fatta la tua volontà. L'annullamento della volontà propria in quella di un altro si può fare solamente quando si è raggiunto il perfetto amore verso quella creatura. L'annullamento della volontà propria in quella di Dio si può fare solo quando si è raggiunto il possesso delle teologali virtù in forma eroica. In cielo, dove tutto è senza difetti, si fa la volontà di Dio. Sappiate voi, figli del cielo, fare ciò che in cielo si fa. Dacci il nostro pane quotidiano. Quando sarete nel cielo, vi nutrirete soltanto di Dio. La beatitudine sarà il vostro cibo. Ma qui ancora bisognate di pane e siete i pargoli di Dio. Giusto dunque dire: Padre, dacci il pane. Avete timore di non essere ascoltati? Oh no! Considerate. Se uno di voi ha un amico e, accorgendosi di essere privo di pane per sfamare un altro amico o un parente giunto da lui sulla fine della seconda vigilia, va adesso dicendo: «Amico, prestami tre pani perché m'è venuto un ospite e non ho che dargli da mangiare». Può mai sentirsi rispondere dal di dentro della casa: «Non mi dare noia perché ho già chiuso l'uscio e assicurati i battenti e i miei figli dormono già al mio fianco. Non posso alzarmi e darti quanto vuoi?» No. Se egli si è rivolto ad un vero amico e se insiste, avrà ciò che chiede. L'avrebbe anche se colui a cui si è rivolto fosse un amico poco buono. Lo avrebbe per la sua insistenza, perché il richiesto di tal favore, pur di non essere più importunato, si affretterà a dargliene quanti ne vuole. Ma voi, pregando il Padre, non vi rivolgete ad un amico della terra, ma vi rivolgete all'amico perfetto, che è il Padre del cielo. Perciò io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Infatti, a chi chiede viene dato, chi cerca finisce col trovare e a chi bussa si apre la porta. Chi fra i figli degli uomini si vede porre in mano un sasso se chiede al proprio padre un pane? E chi si vede dare un serpente al posto di un pesce arrostito? Delinquente sarebbe quel padre se così facesse alla propria prole. Già l'ho detto e lo ripeto per persuadervi a sensi di bontà e di fiducia. Come dunque uno di sana mente non darebbe uno scorpione al posto di un uovo, con quale maggiore bontà non vi darà Dio ciò che chiedete, poiché egli è buono, mentre voi più o meno malvagi siete. Chiedete dunque con amore umile e filiale il vostro pane al Padre. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Vi sono i debiti materiali e quelli spirituali. Vi sono anche i debiti morali. È debito materiale la moneta o la merce che, avuta in prestito, va restituita. È debito morale la stima carpita e non resa e l'amore voluto e non dato. È debito spirituale l'obbedienza a Dio, dal quale molto si esigerebbe salvo dare ben poco, e l'amore verso di Lui. Egli ci ama e va amato, così come va amata una madre, una moglie, un figlio, da cui si esigono tante cose. L'egoista vuole avere e non dà, ma l'egoista è agli antipodi del cielo. Abbiamo debiti con tutti, da Dio al parente, da questo all'amico, dall'amico al prossimo, dal prossimo al servo e allo schiavo, essendo tutti esseri come noi. Guai a chi non perdona. Non sarà perdonato. Dio non può, per giustizia, condonare il debito dell'uomo a Lui Santissimo se l'uomo non perdona al suo simile. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno. L'uomo che non ha sentito il bisogno di spartire con noi la cena di Pasqua mi ha chiesto ora in men di un anno: come tu hai chiesto di non essere tentato e di essere aiutato nella tentazione contro la stessa? Eravamo noi due soli e ho risposto. Eravamo poi in quattro in una solitaria plaga ed ho risposto ancora, ma non è ancora servito, perché in uno spirito tetragono occorre fare breccia demolendo la mala fortezza della sua caparbietà. E perciò lo dirò ancora una, 10, 100 volte fino a che tutto sarà compiuto. Ma voi, non corazzati di infelici dottrine e di ancor più infelici passioni, vogliate pregare così. Pregate con umiltà perché Dio impedisca le tentazioni. Oh, l'umiltà! Conoscersi per quello che si è, senza avvilirsi, ma conoscersi. Dire: potrei cedere, anche se non mi sembra di poterlo fare, perché io sono un giudice imperfetto di me stesso Perciò, padre mio, dammi, possibilmente, libertà dalle tentazioni, col tenermi tanto vicino a te da non permettere al maligno di nuocermi. Perché, ricordatelo, non è Dio che tenta al male, ma è il male che tenta. Pregate il Padre perché sorregga la vostra debolezza, al punto che essa non possa essere indotta in tentazione dal maligno. Ho detto, miei diletti, questa è la mia seconda Pasqua fra voi. Lo scorso anno spezzammo soltanto il pane e l'agnello. Quest'anno vi dono la preghiera. Altri doni avrò per le altre mie Pasque fra voi, acciò quando io sarò andato dove il Padre vuole, voi abbiate un ricordo di me, agnello, in ogni festa dell'agnello mosaico. Alzatevi e andiamo. Rientreremo in città all'aurora. Anzi, domani tu, Simone, e tu, fratello mio, indica Giuda, andrete a prendere le donne e il bambino. Tu, Simone di Giona, e voi altri, sarete con me finché costoro tornano. Poi andremo insieme a Betania. E scendono fino al Getsemani, nella cui casa entrano per il riposo.
Bene, Gesù aveva fatto il dono del Pater agli Apostoli. Ed ora questo stesso dono, grazie alla visione di Maria Valtorta, l'ho fatto io a voi, perché finalmente, ora, avrete anche capito il vero senso di quel «e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male» che tanto ha fatto discutere in seno alla Chiesa in questi ultimi anni in ordine all'idea di modificare la traduzione del testo della preghiera, come pure di intendere il male come un concetto astratto, anziché una vera e propria personalità angelica. Il maligno,